Andiamo a vedere alcune piccole evoluzioni nella repressione dei movimenti di azione diretta, contro la complicità, nello sterminio del popolo palestinese, dell'apparato tecnomilitare, in particolar modo continuando a seguire la situazione del Regno Unito, perché è molto interessante. Regno Unito, dove sotto il governo Starmer si è registrata un'accelerazione senza precedenti delle politiche repressive, e in particolar modo una stretta, una compressione molto forte delle manifestazioni pubbliche, dell'agibilità in piazza. Nelle città britanniche, ad esempio, è diventato normale che la polizia piazzi dei segnali, delle segnaletiche luminose, quelle appunto con i LED che compongono delle scritte, come per segnalare il traffico sostanzialmente. Piazzi questi segnali a fianco dei cortei, dove si ricorda come simboli, cori e slogan considerati minacciosi possano portare all'arresto. Ovviamente, come abbiamo raccontato, per Palestine Action, l'utilizzo della legislazione antiterrorismo per sanzionare movimenti di azione diretta non violenta va a comporre questo quadro repressivo, nel senso che, per esempio, portare in giro simboli che rimandano a Palestine Action, comporta, l'immediato fermo di polizia e la denuncia per l'equivalente dell'apologia di terrorismo. La messa al bando di Palestine Action proibisce anche di indossare magliette o di portare, manifesti, cartelli che ne riportino il nome. E almeno 3 persone sono già state arrestate solo nell'ultima settimana, per aver esposto cartelli o simboli a sostegno di Palestine Action. Mentre ipotizzo, credo, di poter tranquillamente indossare una maglietta con scritto Al Qaeda senza incorrere immediatamente in un fermo di polizia o in un'incriminazione, perché non viene riconosciuta immediatamente come qualcosa di consistente. Se io, persona, molto probabilmente persona bianca, ecco, andassi in giro con una maglietta con scritto Al Qaeda, potrebbe venire presa come un atto di ironia nera, di humor nero. Mentre invece con una maglietta di Palestine Action c'è l'arresto immediato. Comunque, la messa al bando di Palestine Action, ha lasciato spazio ad altri gruppi come Shutdown Leonardo, Chiudere Leonardo. E anche in questo caso 3 attiviste di questo movimento sono state arrestate e imputate sotto la normativa antiterrorismo per aver bloccato la sede di Edimburgo di Leonardo, per aver sfondato i cancelli dell'industria, della multinazionale italiana del settore bellico. Hanno sfondato i cancelli con un furgone per bloccare appunto il flusso della normalità di Leonardo a Edimburgo. Nonostante appunto, la messa al bando di Palestine Action sotto la normativa antiterrorismo riguardasse esclusivamente quella sigla, abbiamo visto come si stia estendendo la possibilità di colpire chiunque porti avanti forme di azione diretta, contro l'apparato tecnomilitare sul territorio britannico. Sempre, Shutdown Leonardo sta portando anche avanti un presidio permanente sotto la sede, di Southampton, sempre di Leonardo. Quindi, nonostante le nuove espressioni draconiane di repressione contro chi cerca di impedire la complicità, dell'apparato tecnoindustriale e militare britannico nello sterminio di Gaza, le azioni vanno avanti, le pratiche vanno avanti. Comunque, in generale, così come soprattutto negli Stati Uniti e in Germania, si sta creando un quadro di repressione delle idee senza precedenti nella storia recente, e sarà importante, osservare quanto, possa assumere una dimensione eccezionale o invece possa cronicizzarsi anche al di là appunto, del fatto che questi governi stiano promuovendo il proprio supporto incondizionato allo sterminio, sionista. Vedremo se appunto, questi provvedimenti da eccezionali diventeranno invece la nuova normalità. E in Italia ci siamo abituati, cioè in Italia Palestine Action sarebbe probabilmente finita dalle prime azioni sotto la normativa antiterrorismo, ma la normativa antiterrorismo italiana è stata calibrata all'interno della stagione degli anni 70, è stata calibrata su dei fenomeni di guerriglia urbana che nel Regno Unito sono stati molto marginali. Questa funzione specifica di repressione dei tentativi di impedire la complicità dei governi con lo sterminio sionista potrebbe diventare la nuova chiave di normalizzazione di un apparato repressivo che vada a definire terrorismo qualunque pratica che vada a impedire il flusso della nocività degli apparati di governo e quindi estendere enormemente il concetto. Tra l'altro, sempre rispetto alla messa al bando di Palestine Action, va segnalato come l'alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, Turk, ne abbia chiesto la revoca, specificando che la legislazione antiterrorismo interna del Regno Unito definisce gli atti terroristici in senso lato, includendovi gravi danni alla proprietà, tuttavia secondo gli standard internazionali gli atti terroristici dovrebbero essere limitati ad atti criminali volti a causare morte o lesioni gravi o alla presa di ostaggi o allo scopo di intimidire la popolazione o di costringere un governo ad adottare o meno una determinata azione. Questa legge abusa della gravità e dell'impatto del terrorismo per estenderlo oltre i quei chiari confini, includendo ulteriori condotte che sono già considerate reato ai sensi della legge. Diciamo che un danneggiamento semplice, un danneggiamento aggravato, diventa molto meno deterrente come quantità punitiva, come coefficiente punitivo rispetto a un'imputazione per terrorismo. E probabilmente l'hanno capito molto bene. Tra l'altro Palestine Action, come abbiamo raccontato in altri approfondimenti precedenti, intervistando anche un loro portavoce, ha sempre utilizzato anche la fase del processo contro le proprie attiviste e i propri attivisti per cercare di trasformare appunto i concetti di agibilità e di nocività e di letalità e di gravità di determinate pratiche. Hanno anche avuto delle vittorie in tribunale. I movimenti contro la guerra e contro l'industria militare sia in Regno Unito sia in Irlanda hanno avuto delle vittorie in tribunale proprio portando avanti un dibattito e una difesa politica ed etica all'interno dei tribunali. Quando scatta appunto l'ascia del terrorismo, diventa molto più complesso, anche perché è molto più complesso portare avanti fuori dall'aula di tribunale il consenso, il supporto, la solidarietà rispetto a determinate pratiche, perché come abbiamo visto se lo si fa si viene arrestati. Comunque, come sempre, si registra il gigantesco paradosso per cui lottare contro un genocidio e terrorismo, mentre appunto promuovere ed essere direttamente complici delle pratiche genocidarie è consentito, ed è un paradosso che descrive molto efficacemente la qualità e le relazioni di potere a livello internazionale per quanto riguarda sicuramente il Regno Unito. C'è stato un intervento diretto e testimoniato della diplomazia sia governativa israeliana sia dell'industria tecnomilitare israeliana nel Regno Unito, sia funzionari di Elbit System, del colosso bellico israeliano Elbit System, che è stato il principale bersaglio di Palestine Action, sia funzionari diplomatici del governo israeliano hanno fatto pressioni molto chiare ed evidenti e testimoniate per arrivare a questa situazione. In Germania non ce n'è stato neanche bisogno, molto probabilmente vista la comprovata sinergia e adesione culturale da parte dei governi tedeschi che si sono succeduti e gli orrori commessi dall'apparato sionista. Comunque, tornando alla assurdità del fatto, al paradosso per il quale si può portare avanti un genocidio senza incorrere in sanzioni, e anzi addirittura ci sono governi che offrono il proprio territorio come porto franco per persone imputate di fronte alla Corte Penale Internazionale come Netanyahu, mentre invece sia un atto terroristico, protestare contro il genocidio in corso. E di nuovo il potere delle relazioni internazionali è molto importante, il potere delle relazioni internazionali che ovviamente include anche la manipolazione e l'arruolamento dell'apparato mediatico. Apparato mediatico che a livello internazionale, sia italiano sia altrove, continua sempre a lasciare spazio alle versioni allucinate, alle veline di Israele rispetto al fatto che se stanno morendo centinaia di persone per fame, se cadono morti bambini appena nati, la colpa sia di Hamas che ruba il cibo. Il livello, tra l'altro, di costruzione di falsi, anche senza bisogno di intelligenza artificiale. L'ultimo che mi è capitato di vedere riguardava semplicemente degli attori messi nei tunnel che venivano rappresentati come miliziani di Hamas che mangiavano delle banane mentre la popolazione era alla fame, tra l'altro anche con un portato razzista non indifferente. Ma Israele e l'apparato mediatico israeliano ufficiale, diciamo formale e informale, tutte le campagne online portate avanti dai sionisti ci hanno oramai abituato a nuovi standard di orrore. Comunque, a proposito invece di come si normalizzino e di come poco si ponga l'accento, per esempio, sulla letalità ingegnerizzata della Gaza Humanitarian Foundation, vi faccio ascoltare un piccolo estratto audio da un'intervista a un contractor appunto della GHF, Anthony Aguilar, un ex Green Beret, un ex berretto verde delle forze speciali americane, che si è poi fatto assumere come contractor dalla Gaza Humanitarian Foundation e che ha scelto però di raccontare abbastanza rapidamente gli orrori commessi dall'esercito israeliano e dai suoi colleghi, e quindi descrive molto efficacemente quello che da sempre, da quando è stata installata questa struttura, da quando ha sostituito altre forme di approvvigionamento, da quando il profilo umanitario si è trasformato in letale, diciamo il ruolo di trappola umanitaria della Gaza Humanitarian Foundation nello sterminio, non solo per fame ma anche per letalità immediata, espressa e armata. Ecco, questa testimonianza ce lo descrive molto efficacemente. Vi faccio ascoltare un piccolo estratto audio di questa testimonianza. Ecco le parole di Anthony Aguilar.
Shooting at the crowds of Palestinians. I witnessed the Israeli Defense Forces firing a main gun tank round from the Merkava tank into a crowd of people, destroying a car of civilians that were simply driving away from the site. I witnessed mortar rounds being fired at the crowds of people to keep them controlled.
Sparare alla popolazione palestinese. Sono stato testimone di un colpo di cannone sparato da un carro armato Merkava dell'esercito israeliano in mezzo alla folla, distruggendo una macchina di civili che si allontanava. Ho visto colpi di mortaio sparati in mezzo alla gente per controllare gli spostamenti. In un passaggio successivo dice: in tutta la mia carriera non ho mai assistito alla brutalità e all'uso della forza indiscriminata e non necessaria contro una popolazione civile disarmata e affamata finché non mi sono trovato a Gaza per mano dell'IDF e dei contractor statunitensi. Sono senza dubbio crimini di guerra.